politiche di pari opportunità sono fatte. Aiutiamo le donne a entrare e rimanere nel mercato del lavoro, aiutiamo i maschi a fare non pagato, i famosi congedi di paternità, che sono la politica principe delle pari opportunità per i maschi. La politica principe delle pari opportunità per i maschi funziona in modo limitato in Svezia e in Norvegia, non funziona in Italia, non può funzionare in un mercato precario non tutelato, perché tutto si può pensare meno che danno i congedi. Quindi è una politica parziale, simbolicamente importante. Più una volta, in un convegno dei ministeri del lavoro, ai tempi di quando l'Italia era la cosa, io facevo come sempre, appunto per questo dico, mi ripeto sempre, e facevo questo discorso, e uno svedese alzò la mano e disse: sì, noi abbiamo fatto un'inchiesta su quando gli uomini svedesi chiedono il congedo di paternità, e abbiamo scoperto che c'è un picco nei campionati di calcio, e questi sono gli svedesi. Bene, è d'accordo? Sì. Bene. L'altra cosa che per esempio viene fuori, queste statistiche servono anche sul tempo libero, perché ci consentono di dire quanto tempo libero hanno gli uomini e le donne.
Non è così.
Beh, facciamo al contrario, dai.
No, è giusto, è contrario? Difficile, che dimostra che... No, cosa fai? No, dai, facciamo l'esame Antonella. Cosa ci sta sopra?
Il pagato è meno, il non pagato è di più.
Allora, sopra c'è il non pagato.
Il pagato maschio
è sotto,
è questo?
Il non pagato è sotto. No, è tutto sbagliato.
Sopra o sotto uguale, basta comporre la dimensione.
No, per le dimensioni non sono uguali. Insomma, voglio solo dirvi che gli istituti statistici nazionali di molti paesi industrializzati, l'altra cosa interessante è che questo è, sono industrializzati, quindi non è il passato. Anzi, non solo non è il passato della struttura produttiva attuale, la separazione fra pagato e non pagato in quelle dimensioni, ma il non pagato tende a crescere per la questione degli anziani, della cura agli anziani. Anche qui i dati servono. L'Istat ci dice: la generazione di mia madre aveva, nata nel 1911, una cosa di questo tipo, aveva statisticamente la probabilità di avere 3 fratelli e sorelle, mia madre specifico 4 figli, 3 figli, 4 figli, e un anziano che viveva 10 anni dopo l'età della pensione, nella media. Adesso la c'hanno un fratello, sì, forse un figlio, forse due figli, e 4 anziani che vivono 30 anni.
Oddio.
No, oddio, appunto.
Oddio, ma lo sappiamo tutti.
Il problema è che... Dai 65, ci sono già passati 30 anni, forse. Vabbè, questo voglio dire che ci sono delle condizioni strutturali per questa dimensione di lavoro. Quindi questo lavoro sappiamo che cos'è, magari lo vorremmo classificare in modi più dettagliati, qualcuno adesso ha paura che non si faccia più con le analisi dei diari, si cerca di farlo per telefono, che cambierebbe, quindi non è che è un terreno conquistato per sempre, però un terreno che rispetto ai tempi in cui questa questione si è posta ha fatto dei non li avevamo questi dati. Questi dati sono necessari perché io, tutte noi sapevamo che le donne facevano tanto non pagato e poco pagato e gli uomini facevano il contrario. Non sapevamo che il totale del non pagato è un po' di più del totale del pagato. quindi è uno dei grandi aggregati dell'economia nazionale. Il nostro vero problema, e vengo da un seminario a Washington sul lavoro non pagato, femminista, delle economiste femministe, che o noi abbiamo una strategia politica, o se no queste statistiche servono solo a fare il monumento alla sacrificalità femminile. Adesso sappiamo anche quanto ne facciamo, ed è un po' più di tutto il pagato. Il problema, che è teorico dove lo metto nella teoria, ma è anche politico, perché se noi non sappiamo avere negoziazioni e conflitti su quel lavoro e continuiamo a proiettare tutto sul lavoro pagato o sulla conciliazione possibile fra i due lavori a livello individuale, questa cosa è il monumento a qua. Ci diranno grazie se sono bravi, esattamente come facevano i mariti, che due volte all'anno ci dicevano grazie.
Festa della donna.
Il nodo politico adesso si è accentuato. Siamo ancora più spiazzate perché tutti parlano. Allora questo pone il problema di chi ne parla e dove se ne parla. È per questo che io poi finisce, non perché mi travesto, perché in fondo faccio sempre le stesse battute sia ai metalmeccanici che agli economisti che alle femministe, non è un problema che io cambio cosa dico, ma che il livello del discorso, il modo con cui, dove lo metti, cambia. Allora oggi io continuerò a fare delle cose su questo, perché mi pare che questo mi chiedete, cercando di non ripetere la cosa passata, ma soprattutto mi è parso che mi è stato chiesto, non so se esplicitamente l'ho pensato io, quando Zisa mi ha chiesto di parlare, mi chiedeva le cinque righe, io non sapevo mai, rimandavo la questione perché non ci stavo pensando abbastanza, poi mi è arrivata invece abbastanza recentemente un messaggio in cui Maddalena ricordava che c'era stato un incontro con Manuela Cartosio, si era parlato di lotta femminista, lei ha sempre mi chiede di scrivere, raccogliere i materiali dei gruppi del salario e di scrivere un pezzo. Allora su questo evento ho detto va bene, come vedete nelle mie 10 righe, ho detto forse è il caso di aprire il discorso di che cosa è successo 30-40 anni fa ormai e che cosa vuol dire anche per me ritrovarmi un discorso in cui il momento più forte di lucidità è stato 40 anni fa. Questo discorso cresce, ma dimostra che quel discorso era potentissimo in quel momento. Allora, siccome quel discorso potentissimo, che avrà avuto 3.000 difetti, e non voglio, dopo magari apriamo un attimo la discussione su questo, è stato bloccato in modo durissimo dal movimento femminista, in cui noi eravamo dentro, e lo so perché io ero quella buona del salario, mentre quella che invece davvero pensava su questa cosa veniva considerata più rigida, per cui lo so il gioco di come si accettava, non ci si accettava, ma il risultato è che di questa questione di lavoro domestico, di soldi alle donne, di soggettività politica su questo terreno, di critica al mercato del lavoro salariato e al sistema capitalista da questo terreno, del fatto che su questo lavoro si gioca il corpo delle donne, le relazioni delle donne, e non si doveva parlare, e non si doveva parlare perché il parlarne avrebbe ingessato tutto, avrebbe istituzionalizzato. Allora ci troviamo, non possiamo tacere che ci troviamo a 40 anni di distanza, sono 40, sono un periodo di tempo lunghissimo, 40 anni, sono il periodo fra i miei 30 anni e i miei 70 anni. Allora, cercheremo, secondo me è urgente che noi capiamo quale nodo sta lì che non riusciamo a affrontare. perché pensiamo, vabbè, dopo adesso vediamo un attimo ancora, quindi il pezzo già fatto, che non vorrei rifare, che è questo, a questo pezzo finale vediamo in mezzo invece altre cose su come entrare nei dibattiti che ci sono stati. Uno è questo della libreria delle donne, che ha le caratteristiche del discorso della libreria delle donne, nel senso che è intelligente, piacevole da leggere, ci si riconosce in che cosa dicono sull'esperienza delle donne, diciamo tutto questo, dopodiché sembra che scoprano il mondo per la prima volta, due, e non attraversano il mondo su cui questa questione si colloca. Quindi c'è in questo senso poi quella, c'è questa cosa illuminante, ci illuminiamo e poi risolviamo. E per dimostrare che ne abbiamo la forza, leggiamo le nostre esperienze individuali come esperienze in qualche modo risolutive, non indicatrici, perché è vero che le donne vogliono e lo mettono insieme, e che questa è una frizione, un problema, il quale la visibilità di questa connessione continua che le donne fanno. Ma questo problema è risolto a livello di sistema dicendo che è un problema femminile, quindi ricade come debolezza femminile quella che è evidentemente una grande forza femminile e una grande saggezza femminile, di non volere scindere, di non poter scindere i due lavori. Ognuna di noi lo fa come può, e come può vuol dire anche in base ai suoi privilegi. Quindi se devo affrontare, e di tutto questo parliamo delle nostre esperienze, io l'ho fatto come ho potuto, l'ho fatto con le babysitter, l'ho fatto con le cose, l'ho fatto con le case comode, l'ho fatto con un lavoro all'università che mi consentiva flessibilità, l'ho fatto in 3.000 modi, ma è il modo con cui io l'ho potuto fare. Non il modo rappresentativo della questione. Se voglio vedere il modo rappresentativo della questione, dovevo andare a vedere come, poi vediamo chi ce l'aveva già tutto detto questo, devo andare a vedere la casalinga, non l'operaia in quanto operaia, ma la donna proletaria come affronta la questione del suo lavoro di riproduzione. Quindi, ed è lo stesso problema della badante ora. Certo che la badante è centrale nelle nostre esperienze, perché ormai è una infrastruttura sociale, non si discute. Certo che sta facendo un lavoro di cura che è valorizzato nel mercato e che valorizza tutte le relazioni, le capacità affettive, intanto non è solo affettivo, anche lei cura il vecchio perché lava le lenzuola, perché pulisce il vecchio, e c'è tutta un'operazione anche lì di chiamare l'affetto, ciò che è anche domestico, che è il cucinare, mettersi nel cibo della persona anziana che è quello tradizionale, però intanto gli dai anche un po' di goulash e qualcos'altro perché è quello che sai fare tu, diciamo, esattamente, non c'è dubbio che si vende un'affettività femminile, una capacità di cucinare femminile e così via, ma se devo analizzarlo da questo punto di vista, dal nostro punto di vista femminista, devo andare a analizzare la relazione fra pagato e non pagato di quella donna, come si tiene questa relazione, perché questo è il nodo, non è il punto massimo dello sfruttamento. È il punto più complicato e più complesso in cui si intrecciano le vicende di una donna che viene là e che fa la badante, che poi ha i suoi figli chissà dove, chissà come campa in Italia e così via. Quindi ancora è come l'operaia che prima era quella della Marelli e della Fiat. Qui viene l'altro pezzo rispetto a Cristina. È vero che i nuovi lavori sono relazionali, io sento sempre Cristina con grandissimo piacere sulle cose, sull'acutezza di una che è dentro, e che ormai i nuovi sfruttamenti sono di autoimpresa in cui si vende tutto quello che si ha, perché pur io che ho un posto stabile, di potere perfino, avrò la pensione, non c'è, so cosa sono questi nuovi lavori, ossia so cos'è questo lavorare a progetto. Io non ne posso più, rischio un infarto ogni volta, perché scrivendo sempre all'ultimo momento vuol dire che io, quando non si chiude e che si manda il progetto, sto per avere un infarto, mentre ho imparato ad arrivare alla stazione un po' prima. E sono responsabilizzata al fatto che se io non presento il progetto, a me non me ne importa niente, ma ci sono 3-4 giovani o 2 o una che non avrà accesso a risorse e dovrà chiudere una vicenda su cui ha già buttato 2-3 anni. Quindi io mi sento disperata perché sono legate alla mia debolezza. Vuol dire che quei picchi di intensità sono la normalità per persone che su questo si giocano la loro sussistenza. Sto parlando di sussistenza perché a loro, perché a me può darsi che arrivi, peraltro io tutti ciò che mi arriva li metto in un fondo che poi serve praticamente su questo, io non sto prendendo niente, ma se anche mi arrivasse qualcosa, a me mi arriverebbero 2-3 mila euro. Ma loro però arrivano salari da fame, arrivano, se va bene, 1200 euro, se sono brava e riesco a conquistargli un assegno da 1200 euro, se no sono 800, se no sono 5000 per un anno. Quindi questo tipo di lavori, ha ragione Cristina, che devono essere visti nella loro materialità, e così come Maria Grazia. Maria Grazia è bravissima su questo. Quando ci racconta che i nuovi lavori prevedono quella che in passato si poteva chiamare la coadiuvante in agricoltura, le mogli che lavorano in agricoltura e che sono pagate dal reddito del marito. Ci sono delle cose, c'è un bel libro che era sposata al lavoro del marito, che non sono solo le donne in agricoltura, ma sono le mogli degli ambasciatori che fanno le cene, che fanno la rappresentanza, ossia ci sono delle donne che lavorano per il lavoro del marito e vengono pagate dal marito. Se vengono pagate. Ecco, queste non sono forme nuove perché c'è una diversa conoscenza, c'è una diversa capacità di mettersi in rete, è ovvio che sono lavori di un altro livello conoscitivo, ma il pezzo dello sfruttamento delle vite dei corpi e anche della responsabilità delle relazioni c'era anche nel lavoro fordista. Non è la cambiamento del lavoro che ha cambiato la natura dello sfruttamento capitalista. Quello che può succedere è che se noi leggiamo le trasformazioni troviamo delle chiavi nuove di ribellione, che però saranno nuove se sapranno raccollegarsi a una storia di conflitto sociale, perché non è che ce lo dobbiamo inventare, perché se noi ogni volta reinventiamo il conflitto sociale rischiamo che tutto ciò che è conquistato si perde. Quindi dobbiamo riuscire a capire questo nodo fra il lavoro, fra questa consapevolezza dei corpi messi al lavoro, diciamo che il fatto che i corpi sono complessi, ma quest'idea che i corpi sono complessi, sono fatti di corpo e di mente, di conoscenza, di responsabilità, di relazione. È razzismo pensare che il lavoratore fordista non fosse fatto così. Era fatto così anche lui, perché era comunemente umano, pienamente umano. Era storicamente diverso, perché aveva fatto meno scuola, meno cosa. Ma questo è fondamentale, perché è fondamentale in questo momento attuale in cui noi abbiamo che nello spazio si giocano dei processi storici. Questo non è chi era... va bene, importa. Questo fatto, tutta l'etnologia, è questo che ci raccontano, come io guardo, anche Smith pensava nel Settecento, io guardo l'indiano d'America e vedo la storia, vedo come eravamo noi prima. Quindi quest'idea che dobbiamo cercare la comune umanità è un pezzo politicamente in questo momento fondamentale. Io non posso pensare mai che io sono umanamente diverso dall'immigrato nero, povero o lo zingaro. Passata in mente perché ho riso da sola. Passavo e c'erano due immigrati che parlavano e un ragazzo ha detto, adesso non mi viene l'accento, dice: ma perché anche in Arabia ci sono gli zingari? E con una voce, anche in Arabia ci sono gli zingari? Si è guardato che in ogni paese c'è un qualcuno che è meno umano, e io risolvo una questione sociale che è una gradazione sociale e che quindi potrebbe essere affrontata politicamente con invece una gradazione di umanità. Sono un po' meno umani. Quando faccio questa operazione si chiama razzismo. E che allora è fondamentale riuscire a cogliere gli aspetti strutturali comuni su cui tutta questa vicenda si fonda. Qui viene il vero problema. È un problema analitico ed è soprattutto un problema politico. Sul problema analitico io qualche tentativo lo riesco a fare, vi racconto forse adesso i miei tentativi, ma il vero cosa su cui io sono paralizzata è la questione politica. Allora, proprio perché per 40 anni io ho cominciato dal pezzo radicale politico che ho percorso con un movimento femminista di cui alcune sono qui presenti, sia chi era d'accordo e chi non era d'accordo, l'ho poi percorso dentro all'università, dove a un certo punto non sono più riuscita a tenere separato il mio cervello, dove da una parte si occupava di lavoro non pagato e dall'altra, per cui alla fine ho messo nei modi possibili insieme un po' queste cose. L'ho percorso dentro alle istituzioni, perché io appartengo a un'istituzione, non è che sto nel centro sociale. Quindi queste istituzioni che è l'università sono in rapporto con delle altre istituzioni, in cui soprattutto in Emilia questa questione si pone. Altra cosa, lavoro con delle giovani donne, anche maschi, che non hanno la mia età e non hanno avuto la mia esperienza femminista. Vuol dire che allora io non posso lavorare con loro e che non posso parlare di non pagato? Io non lo so, diciamo, sentivo in queste cose badanti, non badanti, di nuovo un po' quest'aria da giudizio etico. Se fai così c'è un vizio rispetto alla classe, oppure se, ma come, se tu invece mi riproponi la classe che lei, io ti ripropongo il fatto che partiamo da noi. Come vedete le tensioni sono sempre sulle stesse cose. Uno si comporta pragmaticamente, non travestendosi, però cercando anche di relazionarsi sulle cose. Insomma, Pechino era un pezzo tutto istituzionale, governi, però siamo arrivati a tre per 15 anni con un movimento non governativo, che è stato il primo grande movimento non governativo a fare, in cui c'erano 30.000 donne, come qualcuno come lei sa, che stavano ai bordi di Pechino e che erano lì con una battaglia, per cui fino a 20 giorni prima della conferenza di Pechino c'era ancora il rischio che non si facesse la conferenza perché la Cina non voleva il forum delle non governative. Come vedete, questi sono tutti processi politici, non processi in cui abbiamo fatto l'evento, abbiamo chiamato Bertolaso. È un processo politico. In questa questione di Pechino il lavoro non pagato è stata la questione politica quasi più di tensione. Si è chiusa il giorno prima, due giorni prima della chiusura della conferenza. E qual era la tensione? Era fra il pezzo dei congedi parentali, le migliori politiche emancipazioniste del nord Europa, le quali non volevano in nessun modo sentir parlare di lavoro domestico. Qualsiasi momento in cui alla conferenza si nominava lavoro non pagato, lavoro domestico, l'Europa bloccava le negoziazioni perché aveva paura che il pezzo denso, arretrato del lavoro domestico mettesse in discussione l'emancipazione. Chi era contro questa questione era la Svezia e i sindacati europei.
Contro quale questione?
Contro il fatto che si misurasse il lavoro non pagato e lo si misurasse anche in valore. Lo so perché in quella ci sono finita dentro, perché ci sono finita dentro? Perché fra le non governative il gruppo che faceva da leader di 1200 organizzazioni non governative, che da Nairobi da 15 anni portava avanti la contabilizzazione del lavoro non pagato in tempo fisico, in unità di tempo, diciamo, in quantità fisiche, ma anche in valore, con un'etichetta, un peso monetario. Che differenza c'è? Sembra di essere a Pechino con i sindacati e con la Uber. Cioè, attenzione, non è la retribuzione del lavoro non pagato, è un peso statistico, come se in un vetrino io ci mettessi un coso rosso, così io vedo meglio. Allora dobbiamo mettergli questo pezzo in valore per riuscire a confrontare il PIL e il valore del non pagato, quello che adesso cerchiamo di fare. Quindi non è salario al lavoro domestico, ma loro che avevano paura che questo potesse portare al salario al lavoro domestico, erano assolutamente decise a bloccare questa questione simbolicamente. Non si